È bello veramente poter vivere una libertà diversa. Sentivamo proprio nella trattazione precedente come alla ricerca della libertà ci si possa gettare in delle cose che non esistono o che peggio ancora sono frutto dell'opera dell'avversario. Ma c'è una libertà gloriosa dei figlioli di Dio dentro la quale la natura stessa vorrebbe entrare. Ma io dico che lo Spirito Santo vuole farci entrare prima noi, e Dio ha fatto qualcosa perché ognuno di voi potesse sperimentare la libertà gloriosa di ogni figlio di Dio. Le interferenze non possono impedire questa realtà. La grazia di Dio ci ha fatto figli, siamo stati iscritti nello stato di famiglia di Dio a tutti gli effetti. E anche se chiaramente ancora avendo una natura fisica partecipiamo a quello che è l'entropia, cioè partecipiamo alla disgregazione, in questo corpo gemiamo certamente, lo abbiamo sentito, desiderando di essere adottati, aspettiamo un corpo nuovo. Io ne aspetto uno che possa volare, che possa, e anche tu lo aspetti, certamente nel nostro corpo ancora gemiamo, sentiamo che ci ha dato una libertà troppo grande Dio. E questo corpo tante volte invece è fonte di difficoltà, di malattie, di seccature, ma non per questo lo dobbiamo annullare, ma è il Tempio dello Spirito Santo. E allora voglio subito andare all'argomento di questo mio piccolo studio. E la prima parte che voglio affrontare è proprio questa, lo metto come un punto interrogativo: dove si trova lo Spirito? Dove si trova lo Spirito Santo? Se potessimo percorrere un attimo tutta la rivelazione dell'amore di Dio, lo vediamo già al lavoro, nel libro della Genesi, aleggiare sulle superfici delle acque, mentre la terra era informe e vuota, e le tenebre la coprivano, coprivano la faccia dell'abisso. Già in questo c'è un'immagine meravigliosa, è l'opera dello Spirito Santo, è proprio la potenza della creazione, la potenza dell'amore di Dio che va ad aleggiare e va lì dove c'è il caos. È proprio questo il contrario. Vedete, la logica umana dice che noi dobbiamo arrivare alla perfezione per poi elevarci a Dio, dobbiamo autodeificarci, ma lo Spirito Santo è lì dove c'è la consapevolezza della debolezza, dove la terra è informe e vuota, dove la mia terra, dove la tua terra era informe e vuota. Anche se cercavamo di dare una forma, credo che ognuno di noi cercava di dare una forma alla propria vita, e poi invece ci siamo deformati nel tentativo di costruirci un ruolo, un'immagine. Ognuno di noi a un certo punto si è reso conto di essere informe e vuoto. Era come un punto di passaggio, certamente, perché sennò sarebbe molto depressivo scoprire di essere senza forma e con il vuoto dentro. Ma gloria a Dio, che Dio stesso ha messo dentro di noi questo vuoto perché Lui stesso potesse riempirlo con l'eredità meravigliosa che ci ha preparato come figli di Dio. Quindi vediamo lo Spirito fin dalla creazione, era lì a lavorare. Tutto era informe a vuoto e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Certo, questo può simboleggiare la creazione, ma se lo vediamo un attimo nella nostra vita, è la mia vita, è la tua vita, lo Spirito Santo è stato lì alla nostra nascita, è stato lì mentre noi venivamo alla luce e stava lì a guardare realmente l'opera meravigliosa che avrebbe potuto compiere a nostro favore. E da quel momento in poi, dalla Genesi in poi, troveremo lo Spirito Santo in azione nel vecchio patto per manifestare la potenza di Dio, per conferire unzione, voi sapete, alle principali figure che avevano l'unzione nel vecchio patto, cioè quelle di profeta, sacerdote e re. Però sappiamo tutti, ed è la nostra epoca, grazie a Dio, che la dimensione spazio-temporale dove lo Spirito Santo, dove l'intervento dello Spirito Santo diviene predominante, è quella che inizia dal giorno di Pentecoste in poi. Ed è importante ricordare, prima di approfondire, prima di andare a capire dove si trova lo spirito, queste differenze fondamentali che abbiamo riguardo alla sua azione nel vecchio patto e nel nuovo, e riguardano sia l'estensione, possiamo dire, sia la durata. Prima era solamente su alcuni individui, ora è su tutti quelli che credono. È meraviglioso. Vogliamo leggere un verso? Andiamo alla scrittura. Numeri, uno psichiatra che dà i numeri. Questo succede, oggi può succedere di tutto. Leggiamo Numeri al capitolo 11. E che pure ha difficoltà con i numeri pure, con la matematica. Numeri 11. È un episodio particolare, non so se tutti lo ricordano, ma vogliamo leggerlo semplicemente dal verso 29. C'è una situazione che si era svolta tra Mosè e gli altri. C'era qualcuno che aveva cominciato a profetizzare, qualche altro che si era lamentato. Aveva detto Mosè: Signor mio, non glielo permettere a questi altri che stavano profetizzando attraverso la potenza dello Spirito Santo. Ma Mosè gli rispose: sei tu geloso per me? O fossero pur tutti profeti nel popolo dell'Eterno e volesse l'Eterno mettere su di loro lo Spirito suo. Guardate che bell'atteggiamento, non solo bell'atteggiamento di umiltà, ma bell'atteggiamento profetico che Mosè ebbe nel dire questo. Quindi non solo Mosè non fu preso ad invidia, come quando noi scopriamo che un altro diventa altrettanto bravo, e allora dice: ma come? Sapete, nel mondo umano è così, cioè la tua bravura diventa una mia minaccia, ma nel mondo spirituale non è così. Noi desideriamo che ognuno possa sviluppare tutte le potenzialità meravigliose che Dio gli ha date. Perché se tu stai bene, io starò bene. Se tu funzioni come parte del corpo, io ne avrò beneficio. Ecco perché dovremmo avere un desiderio grande di vederci tutti quanti funzionare. Nessuno di noi, e qui è profetizzato, a proposito di profezia, da Mosè, volesse, fossero pur tutti profeti nel popolo dell'Eterno. Come a dire, Mosè non solo non è geloso, non solo non vuole avere il monopolio della profezia, ma lui stesso esprime un grande desiderio, magari, senza sapere che già Dio aveva progettato che tutti potessimo essere profeti. Comprendetemi, non sto dicendo che tutti abbiamo il ministero di profeta o che tutti dobbiamo poter profetizzare come carisma dello Spirito, anche se l'Apostolo Paolo ci esorta a cercare il dono della profezia più di ogni altro. Ma essere profeti significa, in un senso più lato, più generale, potere parlare da parte di Dio. Cioè qualche cosa che in me non è da parte della mia cattiva digestione, non è da parte dei miei pensieri, non è solamente da parte dei miei sentimenti, ma qualche cosa che in me è da parte di Dio. Magari, diceva Mosè, ma questo suo desiderio, e volesse l'Eterno mettere su di loro lo Spirito suo. Quindi vediamo che c'è una differenza grande. Allora lo Spirito Santo scendeva su pochi, su alcuni individui, ora su tutti. E poi anche per quanto riguarda la durata. Prima lo Spirito Santo ungeva per un piccolo periodo, per un certo spazio di tempo, queste persone, la sua unzione, e queste persone in quel momento diventavano canali unti da Dio, ma poi smetteva l'unzione. E quindi lo stesso Davide infatti tante volte pregò, dice: non togliere il tuo spirito da me. Ma ora vediamo che dimora in perpetuo con noi. E questo non lo sto dicendo io, ma lo disse Gesù. Lo leggiamo prima sempre in Numeri, visto che abbiamo Numeri, leggiamo un altro versetto velocemente. Infatti al verso 25, quando dice: l'Eterno scese nella nuvola e gli parlò, prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani E avvenne che quando lo Spirito si fu posato su loro, quelli profetizzarono, ma non continuarono. Vedete qua com'è chiaro il concetto. Quando avvenne quel discorso, poterono parlare, ricevere qualcosa di Dio, ma poi lo Spirito se ne andò da un'altra parte e loro non poterono continuare. Ma è meraviglioso sapere che lo Spirito che abbiamo ricevuto da Dio, lo Spirito Santo, come possiamo leggere in Giovanni 14, e questo lo leggiamo, io perdo un po' di tempo così voi intanto digerite, perché tante volte sono troppo veloce nell'espressione, mi rendo conto. Allora, così in Giovanni 14, verso 16 e 17, dice così: egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Guardate che meraviglioso, che il mondo non può ricevere. Il mondo non può ricevere. Questo significa che se tu hai ricevuto lo Spirito Santo, vuol dire che il mondo non è più dentro di te, ma dentro di te è venuto il regno di Dio. Hai ricevuto una nuova identità, meravigliosa, perfetta. E proprio perché siete figli, dirà un apostolo, che Dio ha mandato il suo Spirito dentro di voi. Quindi questa realtà è importante da comprendere. Lui dimora in perpetuo con noi, anche quando non ce ne rendiamo conto. Nel momento in cui abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, nel momento in cui abbiamo creduto in Gesù e lo Spirito Santo è venuto, nel momento in cui ci siamo aperti a Lui in un'esperienza più grande come l'effusione, come il battesimo dello Spirito Santo, lo Spirito Santo diventa per noi una persona sempre più conosciuta, anche quando non abbiamo rapporto con Lui. Sapete, è diverso. Nel campo umano, con delle persone con cui hai della confidenza, se non gli telefoni 2-3 volte al mese, diciamo che i rapporti si vanno un poco raffreddando. Poi magari ci sono persone che non si sentono più per tanto tempo e... ed è come se non ci fosse più questo contatto, questa confidenza. Ma non è così per lo Spirito Santo. Lui dimora in perpetuo dentro ognuno di voi. Certamente, se noi abbiamo confidenza con Lui, se noi impariamo a ricevere la sua attestazione, questo sarà un grande beneficio per la nostra vita, perché è un ospite meraviglioso. Non è come l'ospite che dopo 3 giorni puzza. Sapete quante volte noi ci lanciamo in un'ospitalità, non so se con un carisma dell'ospitalità, perché anche quello è un dono, sapete. È un miracolo poter veramente trattare bene gli ospiti. Ci vuole un dono da Dio, anche in questo. Quindi chi ce l'ha, ringrazio il Signore anche per questo dono. Ma solitamente quando noi accogliamo una persona e diciamo, sai, vieni a casa mia, sì, vieni, veramente ho piacere, stiamo assieme. Il primo, il secondo, il terzo giorno, è come se quella persona, è come se questa presenza interferisse con le nostre attività normali, è chiaro. Perché quella persona forse ci avrà delle esigenze, forse un po'... finisce per essere un ospite indesiderato. E finiamo per pensare, quando se ne andrà questo ospite? Porca miseria, sono stanco, non ce la faccio più. Ecco, ma non è così per lo Spirito Santo. Chi di voi ha imparato ad ascoltarlo? Chi di voi ha imparato a capire la sua presenza di amore? È un ospite molto discreto. E non so se mi capite. Non è un ospite che mi devi servire. No, è un ospite che ti serve. È un ospite che ti consola, ti sostiene. Ma questo riguarda il carattere, non è questo il tema. Ma andiamo avanti. Siamo divenuti tempio dello Spirito Santo, la terza persona della Trinità è venuta ad abitare dentro di te. Questo è un miracolo grandioso, questo è un miracolo che non potremo capire. Certamente è impossibile comprendere o percepire questa realtà con la mente umana. Abbiamo sentito poco fa che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia, e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente, diceva Paolo ai Corinzi. Purtroppo è sempre una grande tentazione quella di razionalizzare, di umanizzare. Non so se voi avete avuto mai questa tentazione di cercare di capire come funziona la cosa. Oggi siamo nell'epoca in cui tutto si può spiegare, anche se tante volte danno dei manuali così complicati quando uno si compra un apparecchio di alta fedeltà o un computer o un campionatore, uno strumento musicale, cioè che solamente per leggersi il manuale veramente... Ma solitamente noi siamo sempre alla ricerca di spiegazioni razionali, vogliamo capire come funziona. Ma io sono contento che questa comprensione totale ce l'ha lo Spirito Santo. Lui sa come funziono io, meno male. E non è necessario che io capisca tutto di quello che Lui è e di come opera. Per ora conosciamo in parte e in parte profetizziamo, dirà l'Apostolo Paolo. Quando poi ci sarà un tempo in cui conosceremo nella stessa maniera in cui siamo stati conosciuti. Ma a me mi basta, non fraintendetevi, a me mi basta sapere che qualcuno mi conosce perfettamente, ma non per condannarmi, perché solitamente, sapete, non vogliamo che le persone ci conoscano, perché se no dice, se vede poi quest'area della mia vita, se vede poi come mi comporto con mio marito, con mia moglie, se vede poi come rispondo a mia madre, no. Ma io sono contento che lo Spirito Santo mi conosce, conosce l'opera di Dio dentro di me, conosce questa nuova natura, dono di Dio, conosce il mio vero essere, la mia vera identità spirituale, ma conosce anche le mie debolezze, conosce ancora tutte quelle cose che nella mia mente non vanno. E non fa, che schifo, no. Io non l'ho conosciuto così lo Spirito Santo, ma Lui compatisce, ama e usa un sistema diverso di correzione. Sapete, Dio ci ha chiesto tante volte di, nella sua parola, di vincere il male col bene, e Lui fa lo stesso con noi. Non è che c'ha dei sistemi per cui dice, aspetta che ora ti aggiusto io, prima usiamo le maniere buone, poi se non ci riesco con le maniere buone allora ti sistemo io. No, è meraviglioso scoprire l'amore di Dio che soffre nel vederci tante volte dare la testa contro il muro, ma è un ospite discreto, è un ospite che non vuole comandare imponendosi, ma vuole che noi sviluppiamo fiducia in Lui. Guardate, è completamente diverso. Se tu hai paura dello Spirito Santo, non riuscirai ad entrare in confidenza con Lui. Se tu hai paura di quello che Lui ti dice, questo non ti creerà confidenza con Lui. Cercherai di tenerlo, sì, sempre in una maniera così formale, dice sì, però tu stai là, io sto qua, non entriamo troppo in confidenza, forse no, Lui è un ospite che ci ama. Dicevo, è una tentazione volere razionalizzare, volere crearsi delle immagini mentali umane. Mi viene in mente l'avvertimento ironico di Isaia, lo leggiamo assieme, Isaia al capitolo 40. Anche nella Bibbia tante volte sembra che ci sia questo linguaggio sia metaforico che ironico per certi versi. Qua tutti quelli di noi che vorrebbero misurare, capire, Isaia ci dice così: chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno? C'è qualcuno che è riuscito a misurarlo? C'è qualcuno che è riuscito a inscatolarlo? O chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Si dice, io qualche volta gli ho suggerito allo Spirito Santo qualcosa, però poi c'è questa grande tentazione. Noi abbiamo una visione limitata delle cose, sapete. Noi abbiamo tante volte un paraocchi, ma lo Spirito Santo guarda al di là. Lui sa, veramente. Lui conosce, non possiamo scatolarlo. Tante volte abbiamo troppa tendenza a materializzarlo Stiamo attenti. Certamente la sua opera diventa poi qualche cosa che si trasferisce in cambiamenti evidenti, ma stiamo attenti troppo a materializzare quello che è una realtà spirituale. Stiamo attenti a volerla inscatolare. Stiamo attenti, è una grande tentazione, ripeto. Anche in Giobbe c'è un'altra espressione, la leggiamo pure, il libro di Giobbe. Ci sarebbero tante parti, ma leggiamo solamente qualche cosa. Nel libro di Giobbe, al capitolo 38, dopo tutte le dissertazioni con i suoi amici, allora l'Eterno rispose a Giobbe dal seno di una tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? E noi diremmo: Giobbe, no, Mauro. E credo che è un segno proprio di maturità spirituale quando cominciamo a ringraziare Dio per la sua sapienza. Sapete, io all'inizio della conversione avrei voluto dare tanti consigli a Dio. Dicevo: ma Signore, ma forse perché? Ma perché non potresti fare così? Il tuo spirito dovrebbe operare in questa maniera, dovrebbe, non è giusto che... Ma non solo non è giusto per me, ecco, questo sarebbe stato solamente egoistico, ma non è giusto per quelli, no? Ma man mano che la rivelazione, la chiarezza di Dio è venuta nella mia vita, ho detto: mi Signore, ma sai che c'hai un cervello di quelli? Io non ci sarei arrivato. E ancora è poco quello che ho compreso. Ma come a dire, la confidenza con Dio ci fa avere fiducia nel suo piano, nel suo progetto. E io so che tanti di voi questa sera hanno un po' di sfiducia, perché stanno vedendo delle cose strane intorno a loro. Dicono: Signore, ma com'è possibile proprio a me? Ma lo Spirito Santo vuole darti chiarezza, vuole farti capire anche come certi passaggi sono quasi delle tappe per arrivare però a un equilibrio più forte, più profondo, più grande. Sono dei passaggi in cui dobbiamo lasciare certe stampelle per trovare una sicurezza più grande. Però sapete, quando si lascia qualche stampella, sul momento dice: ma come farò senza la mia stampella denominazionale? Come farò senza la mia stampella, non lo so, di guida spirituale che avevo fino a quel momento? Come farò senza la mia stampella? Sono sbandato. Lo Spirito Santo è lì per portarti a una chiarezza più grande, più bella. Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Signore, tante volte siamo noi. Ora, cingiti lombi come un prode. Mi piace questo atteggiamento ironico di Dio. Avanti, fammi vedere tutta la tua forza. Dimostra chi sei. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Guardate veramente, cioè, come Dio realmente ci ama. Scherza. A me piace vedere che Dio, lontanamente da quanto l'abbiamo descritto noi, cioè, tipo molto serio così, veramente ha una semplicità di espressione, al punto di poter anche scherzare, di poter, per fare capire una realtà grande. E allora ti faccio delle domande, Giobbe, ti faccio delle domande, Giuseppe, ti faccio delle domande, Gaetano, ti faccio delle domande, Giuseppina. Vediamo, dimmi un poco, dove ti trovavi quando io stavo fondando la terra? Quando io stavo progettando, quando già tutti i giorni della tua vita erano conosciuti da me, dove ti trovavi tu? C'era una sorella che ha avuto una rivelazione mentre abbiamo pregato nella prima sessione e diceva come se il Signore gli stesse dicendo: questa riunione era già registrata nel mio pensiero, era già nel mio piano, era qualcosa che io volevo. E io ve lo sto dicendo. Dove ti trovavi, Giuseppina, quando io stavo creando col verbo creatore, con la mia parola? Dillo, dimmelo, se hai tanta intelligenza. La nostra intelligenza vacilla, e per quanto tanti scienziati continuano a cercare di trovare una cosmologia, una idea del mondo senza Dio, la nostra intelligenza vacilla di fronte all'opera dello Spirito. Chi la misurò? Chi ne ha fissate le dimensioni? Già che tu lo sai, sembra che sei molto informato, sei un uomo di panza, si dice da noi, come a dire, un uomo che la sa lunga. Ma Giobbe non poteva rispondere. E ancora, su che cosa furono appoggiate le sue fondamenta? Certamente, è diverso la rivelazione che Dio ci dà. Anche negli Atti degli Apostoli vediamo un momento particolare dell'attività evangelistica di Paolo. Voi ricordate che ci fa capire il piano diverso di esistenza del mondo spirituale. Cioè lo spirito è reale, ma è in una dimensione diversa. Quando lui va là all'Areopago, dove c'erano tante divinità, dove c'erano tanti tipi di espressione, c'era un Dio per ogni, e con panteismo quasi, un atteggiamento in questo caso proprio che faceva un Dio per ogni situazione, e quando lui trova un altare dove c'è messo al Dio sconosciuto, lì trova l'occasione veramente per parlare dell'Iddio, il quale veramente non si può contenere, non si può racchiudere, il vero Dio che è spirito. E questo è meraviglioso. E infatti, vogliamo leggere una parte di questo? Vediamo che ora abbiamo fatto e cerchiamo di andare. Ci sono dei concetti molto importanti, però non so se potremo vederli tutti quanti. In Atti, capitolo 17. Infatti al verso 23 Paolo dice: ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annunzio. Come a dire, voi avete capito che Dio non si può conoscere con dei mezzi umani, non ci si può arrivare con l'intelligenza, non ci si può arrivare con l'annichilimento o con tecniche di meditazione trascendentale, sentivamo da Tarcisio, non ci si può arrivare attraverso mezzi, ma questo Dio si è fatto conoscere. E infatti se andate più avanti, lui intanto dice che non abita nella materia, e questo è un concetto che vedremo tra breve, anche se si può manifestare nella materia, ecco, e questo è un concetto, ma non si può racchiudere nella materia, ma Dio si può manifestare nella materia, e vedremo qualche esempio di questo. Verso 25, egli che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa, e poi eccetera, egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione. E non sta parlando semplicemente del fatto che sapeva Dio che tu avresti avuto una casa a Modena o una villa, non sta parlando solamente della tua situazione abitativa, ma la tua esistenza, la tua realtà in questo mondo, Dio già la conosceva, Dio la sa, è come se l'avesse già vista e la sta seguendo. Come un caso particolare, tutti siamo un caso particolare, tutti siamo al centro dell'interesse di Dio. E così va avanti, e qua ci fa capire qualcosa che ci interessa, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. E qua capiamo proprio il senso di quello che stiamo cercando di un po' comprendere, di questa rivelazione spirituale, cioè cerchino Dio semmai giungano a trovarlo, come a tastoni. Ma perché a tastoni? Perché, vedete, se noi cerchiamo Dio con l'intelligenza, è come chiudere gli occhi, è precisamente il contrario. Perché Dio appartiene a un'altra dimensione, lo Spirito Santo ha un'altra dimensione di azione. Ricordate quando Gesù e tante altre parti della scrittura quasi quasi sembra che facciano un'esaltazione della, non dico della idiozia, ma della semplicità. Ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti, ma le hai rivelate ai piccoli. Io distruggerò l'intelligenza degli intelligenti, farò perire la sapienza dei savi. Chi si sente savio secondo questo mondo? Diventi pazzo. No, un attimo, non diventate pazzi, nel senso vero, ma come a dire, se continuate a cercare Dio, a sforzarvi, a cercare di razionalizzare, più vi sforzate e più il buio cresce nel senso spirituale. È come se voi cercaste in una stanza al buio. Dice, ma come? Io sto guardando proprio lucidamente, profondamente. Sì, ma Dio non ha messo il piano della salvezza sul livello intellettuale, ma l'ha messo sul campo della fiducia, della fede. Ed è un campo completamente diverso. Io non posso capire la fede, non posso razionalizzarla, non posso ragionarci, ma posso credere. Ed è incredibile nella nostra vita, fratelli, tante volte quando ci sforziamo, e lì è come se camminiamo a tastoni, pam, e sbattiamo la testa e là, porca miseria, ho preso un muro. Tante volte a me mi succede quando mi alzo un attimo la notte, magari per bere o per, e non accendo la luce, allora poi mia moglie sente un rumore, pam, e dice questo, ha beccato ancora una volta il pilastro. Questo è quello che ci succede in certi momenti, quando vorremmo afferrare, ma senza avere fiducia, senza fidarci di Dio, ma vorremmo lo stesso raggiungere la sua realtà spirituale. Vorremmo toccare lo Spirito Santo, ma siamo là a tentoni. Sbattiamo a destra, sbattiamo a sinistra, e poi è la fede che accende la luce. E io so che nella vostra vita ci sono dei momenti in cui sembra che andiate a tentoni. Sembra veramente che Dio è lontano. Sembra che lo dobbiate cercare. Ma questo perché? Perché lo stiamo cercando in una dimensione sbagliata. E allora lì, meno male che lo Spirito Santo continua a operare e Lui illumina. E Lui ci fa vedere le cose di Dio. E quando la nostra fiducia viene fuori, si accende la luce. Paolo voleva fare capire questo. Si accende la luce. Non quando noi portiamo Dio, quindi, al nostro livello. Questa è la tentazione più grande. Farci un Dio a nostra immagine. Come a dire, siccome Dio è troppo grande, troppo su una dimensione diversa, aspetta che lo faccio sempre più vicino alla mia immagine, così lo avrò. E invece proprio al contrario, più lo facciamo più vicino a noi, più lo perdiamo. Questa è una grande tentazione. Quando ci facciamo un'immagine sbagliata di Dio, oh che tremendo! Quanto lo Spirito Santo sta lavorando per distruggere le false immagini che fin dall'infanzia forse qualcuno di voi ha avuto di Dio. Fa il bravo, fa il buono, perché sennò Dio ti punisce. Che immagine ti sei fatta di Dio? Era l'immagine reale del suo amore, della sua grazia, della sua misericordia? Forse Dio vuole che tu cammini per paura? E questa è un'immagine che ci portiamo dietro. È un'immagine un più umana, certo, perché noi non troviamo nessuno che ci ama quando siamo cattivi. Nessuno che è favorevole a noi quando siamo cattivi, ma Dio rimane favorevole. Qualcuno si sciocca, dice: come? Dio è favorevole a me? Certo, non sta amando quello che stai facendo, certamente. Questo lo rattrista, ma non perché fai male a lui, ma perché ti fai male tu. Ma mica ce l'ha con te. Allora vedete un'immagine, ecco questa tendenza a umanizzare. Dov'è lo Spirito? E noi tante volte lo Spirito lo portiamo in una dimensione così umana che alla fine scompare. E pensate poi a quei gruppi, a quelle sette dove cominciano a parlare di forza attiva di Dio. Vedi i testimoni di Geova. Forza attiva di Dio. Ma cos'è questa forza attiva? Cioè, diventa un'energia strana, non è più una persona, non è più qualcuno con cui si può avere confidenza. Alla fine, l'averlo umanizzato, perché molti parlano della realtà spirituale come un'entità cosmica, un'entità, averlo umanizzato ne fa perdere la potenza. Quindi è molto importante riflettere su questo. Noi tenderemo sempre a crearci un'immagine umana, ma quando lo facciamo, alla fine ne perdiamo la potenza. E allora tante volte Dio permette che siamo azzerati nuovamente, mentalmente, per riprendere un rapporto di fede, non di ragionamento, di fede, di fiducia in Lui. Questo è molto importante. Infatti, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come alcuni dei vostri poeti, diceva Paolo, hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. cioè siamo stati generati da Lui e abbiamo bisogno di trovare la nostra radice spirituale. E lì lo Spirito Santo veramente diventa una realtà operante, diventa una persona meravigliosa e diventa una realtà dove noi possiamo entrare. Quindi è molto importante, Dio vuole che cresciamo nella fede proprio per farci entrare nella realtà dello Spirito e attraverso questa realtà determinare dei cambiamenti. Noi invece vorremmo qualcosa più a buon mercato. Ecco poi lo sviluppo della magia, sentivamo, Dio scende a un nostro livello? No. Però riflettiamo su una cosa, due punti solamente per andare a una conclusione. Due punti dove sembrerà che tratto delle questioni spinose. Cioè, ma non sono spinose, ci devono portare a riflettere e a capire questa realtà dell'opera dello Spirito Santo. Uno di questi punti, dove vediamo che la realtà spirituale può anche permanere nella materia, ecco, noi non capiamo l'interazione spirito e materia, non è una cosa che si può studiare. Se noi leggiamo, non lo prendete, in Secondo Re, un episodio particolare, vediamo che un uomo a un certo punto fu ucciso, così casualmente, cadde lì dove era stato seppellito un certo profeta di nome Eliseo, non so se nessuno di voi si chiama Eliseo, e miracolosamente, entrando in contatto con quelle ossa, fu guarito. Questo non lo dico io, lo dice la Bibbia. È strano, ma era già morto da un anno, ci dice la Scrittura. Ma cosa è successo? Cosa è strano? Questo ci fa pensare. Come dire, la realtà spirituale può anche in certi momenti permanere nel mondo fisico e mentale, cioè può permanere nella materia. È lo stesso di quando stiamo a lodare, se voi ci avete fatto caso, quando noi lodiamo, non solo noi entriamo nella dimensione spirituale, ma è come se Dio potesse entrare nella dimensione fisica e mentale. Allora in quel momento ne abbiamo una percezione più forte, più grande, poi appena finiamo di lodare sembra che finisce tutta la nuvola della presenza di Dio, ma non è così, non è che finisce, è che in quel momento ha occupato quasi tutta la realtà, la sua unzione è stata presente in una maniera forte, allora noi la percepiamo, la tocchiamo, poi abbiamo bisogno di crederla, abbiamo bisogno di sviluppare questa fede. Non dobbiamo diventare dipendenti dalla sensazione fisica, ma dobbiamo sempre cercare, attraverso la nostra fede, di entrare nelle promesse di Dio. Se no, finiremo per essere come certe persone che ogni tanto mi dicono: ma sai, io prima quando pregavo sentivo una sensazione di calore qua, ora non la sento più, si vede che lo Spirito Santo non mi tocca più. Cioè, come a dire, anziché entrare nella dimensione dello Spirito, la tentazione che ho detto, dov'è lo Spirito Santo? Sì, lo Spirito Santo è spirituale, così è una dimensione diversa, ma siccome in un certo momento mi ha dato una sensazione qua, allora io comincio a cercare la sensazione e non più la comunione con lo Spirito Santo. Non so se mi capite. E questo può diventare una trappola, perché noi così ci orientiamo senza rendercene conto sempre di più nella dimensione fisica e mentale, dove certamente in certi momenti lo Spirito Santo esprime un'unzione, una guarigione, una potenza grande. E facciamo un esempio, ancora forse per scendere più in particolari, magari durante un momento di particolare unzione, qualcuno di noi può avere una particolare presenza di unzione di Spirito Santo, per cui un altro gli si avvicina e casualmente toccandolo viene guarito. Succede, ma a questo punto che fa? Quella persona diventa una persona sul quale tutti gli altri dovranno saltare cercando di fare la pezzettini per prendersene un pezzo ognuno? È così? No, in quel momento è stato un canale, come un altro esempio, se ricordate quello che negli Atti avveniva, tutti i pannolini, là, non so se non erano pannolini lines, erano grembiuli e cose che erano stati sull'apostolo Paolo, poi venivano portati sugli infermi e l'unzione in qualche modo passava, questo ce lo dice la Scrittura, quindi è ancora un caso strano apparentemente, cioè come di una realtà spirituale che diventa qualche cosa di fisico, di materiale in quel momento. Ma certamente io non credo che dopo questa guarigione necessariamente quei pannolini continuavano necessariamente ad essere pieni di quell'unzione. Ecco, questo è il concetto. Cioè dobbiamo stare attenti a capire dove lo Spirito si trova, e seppur lo Spirito Santo si trasferisce nel mondo materiale, seppur lo Spirito Santo si trasmette nella dimensione fisica e noi lo possiamo incontrare anche nella dimensione fisica. Quel morto lo incontrò nelle ossa di Eliseo, fu toccato dalle ossa senza rendersi conto. Non è che neanche disse io ho fede nelle ossa, perché era morto. Non so se lo conoscete questo brano, lo conoscete? Sì o no? Se lo leggiamo, se non lo conoscete. No, può essere che dice se l'ha inventato lui, no? Cioè, non ebbe neanche un discorso di fede, fu guarito. Ma questo ci deve comunque fare stare attenti. Cioè, comprendetelo. Questi sono due esempi che ho fatto. C'è un altro esempio molto forte, molto importante, soprattutto credo per i cattolici, ma in qualche modo anche per gli evangelici. Il discernere la presenza di Cristo nella Eucaristia. Là poi potremmo stare a discutere spirituale, mezzo spirituale, sopra, consustanziazione, transustanziazione. Cioè, dico, questo discorso è troppo... Poi dovremmo stabilire se è più forte Gesù fisico o più forte Gesù spirituale, perché in fondo la presenza spirituale di Gesù è più forte, perché quando era fisico poteva prendere botte ed essere, quando era risorto ed era una presenza spirituale era meno vulnerabile. Ecco, potremmo fare tante disquisizioni, però è importante il discernere. La presenza di Cristo guarisce, guarisce la fede nel fatto della presenza. Io dico più o meno spirituale per intenderci, senza fare un discorso teologico, ma anche lì, in un momento particolare, c'è un'unzione dove può esserci una guarigione, come a dire ancora una volta, vediamo che la realtà spirituale può sul momento diventare qualcosa più a nostro livello. Capitemi quello che voglio dire questa sera. Cioè Dio sa tante volte che abbiamo bisogno di cose più comprensibili. Ecco, questo discorso che ho fatto a priori non è perché Dio vuole dire basta, se loro non arrivano a me, io... Ma Dio sa altrettanto il pericolo che noi abbiamo nel attaccarci, anziché alla sorgente, a degli strumenti, a dei mezzi che Lui usa per aiutare la nostra fede. Tipico quando qualcuno ha un dono di profezia, allora poi ci andiamo ogni giorno per sapere se dobbiamo andare dal dottore o non andare. Dice, sorella, prega per me. Fratello, cosa dice il Signore per me? Oppure oroscopi biblici, vediamo cosa mi dice il Signore. No! Dio ci dà veramente delle realtà più tangibili, più a nostro livello, ma non vuole che diventiamo dipendenti, vuole che manteniamo un rapporto direttamente con Lui. Ecco perché ci ha dato lo Spirito Santo. Ecco perché questa sera ci alziamo in piedi. Ecco perché questa sera lo Spirito Santo vuole parlarci in una maniera particolare. Il regno dello Spirito, quindi, al di là di queste considerazioni che abbiamo fatto, è un regno al di fuori dello spazio e del tempo, in qualche modo. È già un luogo dove è lo Spirito che è al di fuori dello spazio. Anche se vive, anche se noi lo viviamo nel tempo, lo viviamo in un momento particolare, ma stiamo attenti a capire che già l'opera dello Spirito Santo, il luogo dello Spirito Santo in noi è una dimora eterna. Non è qualcuno che dice vediamo, vado a bussare, vediamo se è in casa. Sì, è in casa tua lo Spirito Santo, non è uscito fuori da casa tua, è venuto nella tua casa. Non hai bisogno di dire aspetta, vado a bussare, vediamo se c'è ancora. È al contrario, è Lui che sta bussando. È Lui che sta bussando, non butta giù la porta, ma sta bussando nella tua vita e ti dice dove mi stai cercando, figlia mia? Dove? Dove stai cercando di scoprire la mia presenza, la mia grazia? Dove? Sì, Signore, quella volta è venuto quell'uomo di Dio, l'ho toccato e ho sentito un brivido. Gloria a Dio, dice lo Spirito Santo. Ma allora che fa? Se non puoi toccare più quell'uomo di Dio, non potrai più sentire quella libertà? No, io sono dentro di te. Io sono venuto a tabernacolare, dice proprio la parola, cioè a prendere una dimora tabernacolare dentro di te, dice lo Spirito Santo questa sera. E qualcuno di voi che dice: ma dove sei, Spirito Santo? Dove sei? Sì, sì, ho avuto l'effusione, ho avuto il battesimo, ma Spirito Santo, dove ti trovi? Io sono dentro di te. E solamente attraverso la nostra fiducia, ci dice lo Spirito Santo questa sera, potremo entrare e ricevere questi benefici. Lo vedremo meglio nel secondo studio, cioè come entrare in questa libertà. Perché dove è lo Spirito, lì è libertà. Domani capiremo bene cos'è libertà anche, perché sapete, nel campo umano c'è una volta Gesù disse: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma quale verità? Io so che molti di voi non l'avreste voluta conoscere, la verità di certe cose. La verità di quello che pensava vostro figlio di voi. La verità di quello che pensava vostro marito o vostra moglie. La verità di certe situazioni. La verità umana può fare tanto male. Ma la verità di Dio libera. La verità di Dio libera. Quindi dove è lo Spirito, lì c'è un clima di libertà. Ci entreremo un po' di più in questi giorni. E lì veramente vedremo delle ricchezze grandi. Lì scoprirai una sorgente meravigliosa. È importante. Dov'è lo Spirito? Preghiamo un attimo. Signore, in questo momento vogliamo renderci conto che tutte le nostre domande mentali, tutti i nostri perché, tutti i nostri interrogativi, tante volte non hanno avuto risposta. Non tanto perché non ti abbiamo cercato con tutto il nostro cuore, perché tu hai detto: mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, ma solamente perché abbiamo cercato di incontrarti, o a livello della nostra razionalità, o a livello solamente delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, o a livello solamente di realtà, quasi che abbiamo considerato magiche. Ma ci rendiamo conto che tu ci aspetti in un luogo meraviglioso, dove il tuo Spirito sta regnando dentro di noi. Signore, vogliamo aprire gli occhi. Vogliamo aprire gli occhi su questo luogo. Vogliamo credere di essere diventati veramente tempio dello Spirito. In questo momento ti chiedo che ognuno di questi miei fratelli possa guardarsi con una dignità nuova, perché ognuno di loro è tuo tempio. Un tempio non fatto da mani d'uomo. Sì, siamo stati creati dall'unione tra un uomo e una donna, questa certamente è la nostra origine fisica, qualcuno ci ha partorito, ma grazie che siamo nati da te, Spirito Santo, grazie che siamo stati rigenerati da un seme incorruttibile, grazie Spirito Santo che dove tu abiti non ci sono instabilità, precarietà, ma vogliamo abitarci anche noi, vogliamo scoprire questa dimora. Vogliamo capire dove tu abiti, perché la tua libertà diventi la nostra libertà, perché la tua armonia diventi la nostra armonia, Signore, perché la tua pace sia la nostra pace. E questa sera, nel mentre che ci apriamo a te come piccoli bambini, tu ci mostri la tua realtà, il luogo della tua dimora, e in questo momento apri gli occhi del nostro cuore e ci accorgiamo di essere tempio della terza persona, della Trinità, di te, Spirito Santo. Grazie, siamo tuo tempio. Ringrazia il Signore in questo momento. Ringrazia che Lui è dentro di te. Ringrazia che Lui non ti ha lasciato. Ringrazia che Lui ha creato un luogo di vera libertà e ringrazia che ti ci vuole portare, accompagnare, perché tu viva la libertà del figliuolo di Dio. Amen. Alleluia. Lode al Signore.